Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Nel giorno della solennità del Santo Padre Agostino vogliamo ringraziare Dio per questo dono grande, lo facciamo con questa Eucaristia. E umilmente, anche come faceva lui, chiediamo perdono dei nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato.
Alleluia!
La bocca del giusto proclama la sapienza e la sua lingua esprime la giustizia. La legge del suo Dio è nel suo cuore.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non l'hanno ascoltato. Io sono la porta, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce ed diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore.
Gloria a te.
Nonostante avesse una salute abbastanza cagionevole, Sant'Agostino è nato nel 454, morto nel 430, quindi ha vissuto quasi 80 anni, 76 anni, un bel po'. Nonostante avesse tanti acciacchi, non riusciva nemmeno a parlare bene, perché aveva un problema, che forse la faringe, parlava male, era rauca la sua voce. Comunque è uno dei padri della Chiesa che ha parlato di più. Ironia, paradosso, desiderava stare sempre davanti a Dio. Gli ultimi 30 anni quest'uomo si metteva seduto una mattina dopo aver detto la messa, ascoltava di tutto, perché il vescovo di allora era come un po' il prefetto di oggi, il sindaco, le beghe, le persone che si lamentavano perché quello gli aveva rubato una gallina, quell'altro aveva invaso la corte. Un uomo che desiderava Dio, era appassionato di Dio, era tornato a Dio dopo tanto tempo, aveva una grande cultura, aveva fame e sete di Dio, della sua parola, vive gli ultimi 30 anni quasi della sua vita come vescovo, appunto, dedicando tantissimo tempo alle cose più umili, poi certo lavorando anche per l'unità della Chiesa, che amava tantissimo, perché la viveva da dentro, sentiva che era arrivato a Dio attraverso la Chiesa, perché la Chiesa aveva la stessa caratteristica e sentiva nella Chiesa lo stesso sapore che era passato attraverso il latte di sua madre. Lo dice lui stesso: attraverso il latte di mia madre mi è stato inoculato il germe della fede. Quindi voi sapete che quello che passa attraverso il latte della mamma fa parte del DNA. Anche culturalmente c'è qualcosa. E lui ha trasferito questa appartenenza affettiva alla madre, perché l'ha cercata sempre questa appartenenza affettiva stabile. Aveva una mamma bella, come tutte voi. Lui ha cercato sempre questa appartenenza bella. E dalla madre, alla fine della vita, l'ha trovata nella Chiesa. Tutti i grandi santi hanno una donna vicino, e lui ci ha avuto la Chiesa, ha avuto Santa Monica. Questa madre che appunto dentro di sé evocava sempre la vita bella, la vita nella verità, la vita della santità. E quindi Agostino si portava dentro, anche da giovane, questa inquietudine famosissima, non sto qui a dirvela, no? Appunto, che quasi popolarmente si dice che Agostino era un grande peccatore. In realtà ha fatto molti meno peccati della media di noi, della nostra media. Però ci colpisce che un uomo così, che è stato sposato, che ha avuto un figlio, che ha scritto le cose che ha fatto che non andavano bene, ecco, questa è una particolarità. Lui ha avuto la grazia di scrivere i suoi peccati, non per scandalizzare, ma perché li ha, mentre li scriveva con la dolcezza, con l'inchiostro della misericordia. Non li ha fatto, quindi, mentre scriveva le sue confessioni, come inchiostro usava la misericordia. E quando uno leggeva i suoi peccati, ancora oggi quando uno legge i suoi peccati, rimane impressionato della misericordia di Dio. Era la sua intenzione, a 45 anni, quando comincia a scrivere le confessioni, non vuole scrivere un bestseller. Semplicemente dice: io non ce la faccio più, devo far venire fuori questa gratitudine che ho nel cuore. Come faccio? E perciò sente che la cosa migliore era raccontare la sua vita, raccontare tutte le sue cose più importanti, il rapporto con la mamma, col papà, la sua infanzia, la sua adolescenza. Leggete delle confessioni, magari saltate le pagine un po' pesanti. Ma ci sono dei momenti in cui tu ti inebri, ti inondi, entri dentro in quelle confessioni e puoi dimenticarti chi è che sta scrivendo, che sei tu che scrivi. Questo è un dono dello Spirito Santo. Lui ha avuto tanti carismi, credo che questo sia comunque uno molto grande, quello di raccontare alla luce di Dio come era fatto. Tutto, in modo tale che lui quando parlava si confessava con Dio. Che bellezza! Non aveva più intermediari se non Cristo, e per cui la sua libertà era quella di potersi confessare davanti a Dio, sia quando stava con gli amici, sia quando stava con i sacerdoti, con la mamma, con tutti. Quando parlava lui si confessava. Confessio laude, confessione, confessava la grandezza di Dio, ma nello stesso tempo confessava la sua miseria, perché queste due cose si sono intrecciate nella sua vita, si è intrecciata la sua miseria con la misericordia di Dio, è rimasto affascinato da questo, per cui il suo cuore, al di là di quello che si dice, che è l'uomo che ha scritto più di tutti, che molti laici amano Sant'Agostino, perché parla in modo moderno, al di là di questo che è tutto vero, Agostino ha un cuore pieno di Dio e pieno dell'uomo, perciò lui parla, trasuda a tutte le generazioni, racconta questo modo di essere davanti a Dio che afferisce a noi, ci fa sentire partecipi del palpitare del suo cuore anche oggi. Quando si parla dentro il cuore, quando parla il cuore, non c'è età. Anche se hai 90 anni ti sembra che potevi scriverlo tu. Ha il dono, il carisma di raccontare questo. E perciò lui, diciamo così, che è un santo un po' insolito, perché noi, pensando ai santi, pensiamo ai santi che digiunano, che vanno in seminario fin da piccoli, che sono irreprensibili. E questa è una bella figura del santo. Lui però ha un cuore spezzato, diciamo che prima di entrare in seminario, non c'è mai entrato in seminario, lui ha visto il suo cuore spezzarsi, perché amava tutto, amava di essere amato. Ha incominciato così la sua giovinezza, intelligente, capace di donare le sue doti. Quindi il suo cuore si è aperto subito ed è stato naturalmente anche molto ferito. Pensate che a 18 anni poi questo avrà un figlio, Sant'Agostino, che chiamerà a Diodato. Capite che è un santo insolito, un santo che ha avuto un figlio. Quindi ha conosciuto una donna. Non solo, ma gli è stato fedele fino alla fine. Vedete? Come il nostro crescere di santo deve allargarsi. Ma chi era quest'uomo? Appunto. Che cosa ha sentito dentro di sé? Ha sentito un tumulto continuo. Ha sentito che se uno segue l'amore, non puoi mai dire io sono arrivato. Non può dire io sono arrivato, queste sono le mie sicurezze, me le tengo. Perché se segui l'amore, l'amore ti porta dove tu non vuoi. E anche se sbagli, Dio, in virtù della sua misericordia, ha la capacità di prendere la tua vita, di riportarla verso di Lui. Quando Lui parla di questo, non fa la pubblicità al peccato, ma dice semplicemente che non dobbiamo disperarci mai, perché se è l'amore a muoverci, Dio in ogni caso, anche se sbagli, ti attira verso di Lui. Addirittura può far sì che anche i peccati diventino un modo in cui Dio ti attira. Tante volte Lui rassicurava le mamme parlando della sua casa, della sua vita. E nelle confessioni lo dirà tante volte, no? Che anche se uno si allontana da Dio visibilmente, ma la grazia di Dio invisibilmente lo attira a Lui, anche attraverso quel peccato. Lui alle spalle aveva una mamma grande e poi dopo ha capito che questa mamma era figura della Chiesa e per questo ha amato tanto la Chiesa. E quando lui si è riconvertito a Dio pienamente, avrebbe voluto studiare, pregare, ma non aveva più tempo. Voleva dire a Dio sempre grazie, grazie, lode a te, sia benedetto, ma non aveva più tempo. Perciò di giorno ascoltava tutte queste cose e di notte prendeva la Bibbia e pregava e scriveva e leggeva un versetto, poi diceva grazie Dio e lo scriveva. Se leggete il commento ai Salmi è bellissimo, perché sembra che lui sia assorto in quello che legge, poi c'è un sussulto nello spirito e gli sembra di parlare con Dio, legge la parola di Dio come se Dio parlasse a lui e lui risponde a Dio, come facciamo a volte noi nell'adorazione. Grazie Dio, risponde alla parola, la parola di Dio sana. E lui fa sempre così, parla, ascolta la parola di Dio, risponde a Dio e scrive i suoi libri così. Ma alla fine della sua vita quest'uomo, pensate, no? Come la Chiesa a volte, lui ha amato tantissimo la Chiesa, perché alla fine la Chiesa gli è rimasta tra le mani come quell'amore da restituire. Ha detto io devo restituire a qualcuno questo amore. Se fossi stato sposato l'avrei restituito a mia moglie e ai miei figli, ma siccome la moglie non c'era più, i figli neppure, la donna, non la moglie, cosa fa? Restituisce questo amore a quel corpo della Chiesa. E quando è vescovo, fino alla fine, come abbiamo letto nel Vangelo, io sono il buon pastore, diventerà il buon pastore. Si ricorderà la gioia di quei momenti di preghiera prolungati, ora che non li poteva fare più, pregava i monaci, suoi amici, di noi siamo contemplativi in voi, parlava ai monaci, e i monaci diceva voi siete attivi in noi. E così lui viveva gli ultimi anni della sua vita con questa grande speranza nel cuore e pensate, dopo una vita così lui vede l'impero in decadenza, i barbari attaccano la sua città e muore vedendo distrutte quasi tutte le cose che lui aveva visto crescere, l'impero, e scriverà quel libro famoso, La città di Dio, 22 libri, 3 tomi, cercando di dare una lettura di speranza a tutti i frangenti della società di allora. Pensate cosa fa la grazia di Dio. Poteva dire, no, adesso io mi preoccupo della mia anima, vado a fare un ritiro per me perché qui le cose si mettono male. Invece alla fine della sua vita lui pensa solamente alle pecorelle del suo gregge per non farle disperare e cerca di dare una lettura di speranza a tutti e muore così, dando la speranza a tutti. Una speranza appunto che passava attraverso il disfacimento del mondo sociale, culturale e spirituale. Pensate che percorso che ha fatto quest'uomo, che alla fine a 17 anni, 16 anni era un uomo vanitoso che pensava a se stesso, al suo successo, alla fine muore completamente donando la vita per le pecorelle. E allora capirà che cosa significava amare e lo dirà lui stesso, dare la vita appunto. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore conoscono me. E lui conosceva le pecore veramente alla fine della vita e parlava con le sue pecorelle parlando appunto in questi termini qui, sapendo la loro debolezza, ma innalzando il loro cuore a Dio. Se leggete i Salmi, il commento ai Salmi, vi accorgete con quanto amore quest'uomo predicava i discorsi e aveva nel cuore tutto, aveva nel cuore tutti, ma soprattutto aveva una grande gratitudine per Dio. E quest'uomo non sarebbe potuto morire senza aver dato ogni grammo briciolo di energia per Dio. Un uomo, quando è toccato così da Dio, è come se fosse quasi, tra virgolette, infettato dall'amore. Dio gli ha fatto fare tutto il percorso umano, anche i peccati, poi l'ha chiamato a sé, poi gli ha fatto rivedere tutto anche con l'intelligenza, e poi quest'uomo ha cantato la misericordia di Dio, è morto come un santo, è un santo, ma sapete che ha chiesto perdono a tutti, anche a quelli ai quali scriveva lettere, anche ai nemici della Chiesa, e alla fine ha voluto anche che gli scrivessero sulle pareti grande, segni a lettere cubitali, i salmi ascensionali, perché è voluto morire raccontando e pregando quei salmi che parlano dell'ingresso dei fedeli a Gerusalemme. E allora la sua morte è stato un gaudio, dopo aver consumato tutto. Perciò, pensando a questo Vangelo e alla vita di Agostino, io volevo lasciarvi questa immagine che l'amore non è quello che pensavamo a 17 anni. Anche quello è l'amore. Ma poi l'amore ha bisogno di misurarsi nel tempo e l'amore diventa a volte perfettamente il contrario. Ti fa amare quello che non avresti amato, anzi ti fa desiderare di lasciarti crocifiggere con lui, perché tu hai conosciuto quell'amore e quindi oggi tocca a te fare altrettanto per tuo figlio, per tua figlia, per i tuoi nipoti. E quando senti questo, allora comprendi che ha un senso stare anche in questa città difficile, in questa famiglia difficile, nella tua vita, perché Dio ti sta accanto, Dio ti ama così, come sei, ti vuole bene e desidera che tu con la vita parli del suo amore. Preghiamo. Sostieni, Signore, la tua famiglia che nella solennità del Santo Padre Agostino hai rigenerato con i tuoi santi doni alla mensa del cielo e infondi in essa la luce della scienza eterna e la fiamma dell'eterna carità. Per Cristo nostro Signore. Ci prepariamo alla benedizione solenne. In questa benedizione chiediamo al cielo, per intercessione di Sant'Agostino, che se il nostro cuore si è stancato di amare, riprenda ad amare, e se siamo confusi, abbia la luce della verità, e se abbiamo qualche rancore, possiamo lasciare tutto ai piedi di Dio per perdonare i fratelli e le sorelle e lasciarci così perdonare. Il Signore sia con voi. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Amen. Dio vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, operosi nella carità, cosicché perseveriate con pazienza sino alla fine. Amen. Possiate godere con Sant'Agostino e tutti i santi la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli.
Amen.
E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Andate in pace.
Nel nome di Cristo.
C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol parlare, una terra
Madonna.